Ok, siamo in diretta, ciao a tutti, siamo davanti alla Villa Tittoni, probabilmente non la vedete perché altrimenti venivamo noi troppo in ombra e preferiamo concentrarci su quello che è successo, dato che la villa la potete vedere tutti i giorni. Sono qui con Roberto, con Jennifer e parliamo un po' di quella che è
Ciao a
stata
tutti. Ciao.
l'attività degli ultimi tempi e un po' di notizie dal Consiglio Comunale. Cominciamo con un tema. Siamo qui appunto davanti alla Villa Tittoni, che è uno dei beni più preziosi che abbiamo in città e per cui, ovviamente, per la cui manutenzione servono dei soldi, ne servono tanti. L'amministrazione ha, nei suoi primi mesi di mandato, promesso di investirne moltissimi, sia sul rifacimento delle facciate, sul consolidamento del tetto, la rimozione dell'amianto, sia dall'altra parte sulla gestione, sulla valorizzazione del parco storico. Il problema qual è stato? Che l'amministrazione, che ha definito strategici questi interventi, li ha finanziati solamente con dei bandi, con dei finanziamenti che venivano dall'esterno, che non ha portato a casa. Siccome è una procedura abbastanza ricorrente che stiamo vedendo da parte dell'amministrazione, pensiamo che sia qualche cosa di cui parlare, cioè questa politica fatta appunto attraverso maxi progetti, spesso milionari. Il progetto per la valorizzazione del parco storico era di 2 milioni di euro, che vengono sbandierati come interventi che l'amministrazione metterà in campo, ma che sono vincolati a dei bandi che poi l'amministrazione non vince. Come sappiamo bene, dopo 10 anni di mandato i bandi si vincono, i bandi si perdono. La cosa però da tenere sempre ben chiaro è la chiarezza e la trasparenza nei confronti dei cittadini. Non si può sbandierare un intervento come fatto quando è appeso al filo, appunto, del finanziamento che può non arrivare. E questo appunto l'abbiamo visto sulla Villa Tittoni. 2 milioni per il parco sono stati chiesti attraverso un bando all'interno del PNRR, e il progetto si è classificato molto in basso nella graduatoria, all'incirca alla metà della graduatoria su 800 progetti in tutta Italia, e non ha ottenuto il punteggio necessario a ottenere il finanziamento appunto richiesto di 2 milioni di euro. Quindi sul parco stiamo a zero come valorizzazione, come manutenzione anche delle specie arboree, dei percorsi, eccetera, eccetera. Sulle facciate della villa, anche lì era un intervento che già noi nel precedente mandato avevamo messo in cantiere, stanziando dei fondi
Fatta
per
anche la
quel tipo,
progettazione
fatta la progettazione,
per
quindi
la OVS.
si sono trovati anche con la progettazione pronta. Quel tipo di intervento anche lì non ha ottenuto il finanziamento richiesto, e quindi cosa succede? Abbiamo un complesso della villa che doveva essere, nelle loro parole, oggetto di interventi di riqualificazione, di miglioria già da subito, e invece il complesso della villa è fermo al palo. I fondi che noi abbiamo stanziato per le facciate, 200.000 euro mi pare a bilancio, sono lì congelati, perché nel frattempo è stato deciso di non avviare i lavori ma di attendere l'esito del finanziamento, e quindi adesso cercheremo di capire che cosa succederà sulla villa. Leggiamo da fonti di stampa di oggi che sulla villa probabilmente arriverà un fantomatico contributo regionale di 600.000 euro. Ora, noi non abbiamo trovato un documento che parla della partecipazione ad un bando regionale per ottenere questi 600.000 euro, e questo è un altro problema, perché spesso, soprattutto quando si parla di Regione Lombardia, si sa dopo che il bando si è vinto rispetto alla
No, è
partecipazione del
molto strana
bando.
questa cosa che venga annunciata sui giornali. Adesso verificheremo, però, siccome le carte non siamo aggiornati all'altro ieri, ecco, quindi magari siamo indietro di qualche giorno, però non ci sembra di aver visto partecipazione a bandi regionali, e quindi che venga annunciato sul giornale da chi è l'assessore
Dall'assessore Cupra,
Cupari
l'assessore alla
un
cultura.
finanziamento regionale di 600.000 euro, del quale non si ha traccia neanche della richiesta
Della
e della
partecipazione,
partecipazione al bando, è abbastanza sorprendente. È vero che Regione Lombardia ormai ci ha abituato a qualsiasi cosa, no? Dove i soldi agli amici e alle amministrazioni al posto colore
Assolutamente.
ci sono sempre,
C'è una corsia
però
preferenziale,
mi
però
sembra che sia abbastanza sorprendente questa cosa, però lo scopriremo nei
più che
prossimi
altro è
giorni.
strano alla luce del fatto che della del finanziamento non ottenuto sulle facciate, noi lo sappiamo dal 9 giugno, cioè dal momento in cui in consiglio comunale non la giunta ma un consigliere di maggioranza ha detto non abbiamo vinto quel finanziamento sulle facciate di Villa Tittoni. Quindi già in quel momento eventualmente si poteva ribattere, cioè in ballo un'altra richiesta di finanziamento. Così non è stato fatto, si è atteso la fonte di stampa e va bene, vedremo, speriamo, ecco, che al di là di questi impegni e di queste parole su enormi progetti multimilionari, pensiamo anche all'ex ospedale, progetto di riqualificazione per 5 milioni di euro che vedremo se riuscirà ad arrivare, e progetto che viene venduto già oggi come no, l'impegno della giunta per cambiare il centro della città, per cambiare il volto al centro della città, quando a bilancio non c'è un euro su quell'intervento. Vedremo come si piazzerà. Non so se volete dire qualcosa voi sui bandi, che i bandi ne avete fatti.
Quello che voglio aggiungere è questo. Io invito chi ha voglia ad andarsi a vedere questo bando a cui l'amministrazione ha partecipato per la riqualificazione del parco di Villa Tittoni, perché era un bando che aveva lo scopo di riportare il parco di Villa Tittoni alla sua valenza storica. E ora, questa cosa non è assolutamente sbagliata, però denota il fatto di come non ci sia posto il problema di come è oggi la fruizione del parco, cioè chi lo fruisce, cosa lo utilizza, per cosa viene utilizzato, e soprattutto se pensi a un utilizzo differente devi creare un'alternativa. Ora, il fatto che noi avessimo puntato, e mi auguro che venga ripreso, sul parco delle farfalle non è che era nata così per caso la cosa, era dare alla città un secondo polmone verde fruibile che avrebbe potuto permettere in prospettiva il recupero della valenza storica di quello di Parco Tittoni, no? Ma questo è un progetto di medio lungo che deve essere portato avanti con azioni successive. Qui invece si è perseguita la strada della valorizzazione storica del parco, certo, senza aver pensato alle alternative, cioè dove vanno le persone che fanno a fare giochi, dove vanno i bambini che vanno a giocare, dove vanno quelli che si stendono sul prato e vanno lì a giocare a pallone, nulla, cioè della serie lo rendiamo come il parco Borromeo di Villa Borromeo, bellissimo, no? Nessuno lo discute, però ci vuole un'alternativa, sì, bisogna costruire un'alternativa. E lo stesso è il progetto che citavi tu di questo ultimo finanziamento di bando PNRR che è rimasto in ballo, quello dell'ex ospedale, dell'ex sede dell'Agenzia delle Entrate, dove lì abbiamo scoperto la partecipazione di questo bando che la visione di Villa Tittone come fulcro della cultura e degli eventi aggregativi e culturali praticamente viene spostata o se non altro duplicata in un altro luogo. Con che visione? Nessuna, solamente il fatto che c'è un immobile fatiscente, allora per cercare di portare di recuperarlo mi va bene qualsiasi cosa, no? Ecco, io credo che questo modo di lavorare, di operare, sta forse manifestando un po' i suoi limiti.
Sì, diciamo che quello che si nota guardando il modo con cui la giunta partecipa ai bandi è un ragionamento opposto rispetto a quello che bisognerebbe fare. Ho i bandi, ho l'apertura, diciamo, di credito, ho la possibilità di ottenere X milioni di euro e quindi cerco un progetto. Non è il contrario.
No, io ho una visione, una strategia.
Dovrebbe essere il contrario.
Ho dei progetti che sto finanziando io, ho l'opportunità di recuperare ulteriori risorse per
con
fare quello.
Finanziamenti.
Faccio l'esempio dei nostri 10 anni sulle scuole. Noi sulle scuole abbiamo finanziato con risorse nostre gli interventi. Poi quando c'è stata l'opportunità di partecipare ai bandi, abbiamo partecipato, molti li abbiamo vinti, alcuni li abbiamo persi, e quindi abbiamo aggiunto ulteriori risorse su un progetto, certo, che era già nostro, di tipo strategico, cioè quello di recuperare e di riqualificare il più possibile le scuole di proprietà pubblica e dell'obbligo. Ecco, però c'è questo effetto sinergico.
Sì, no? Ma perché esattamente alla base della partecipazione al bando dovrebbe esserci un'idea, appunto, una visione, quindi la decisione che un processo, che un intervento, un progetto è strategico. Come abbiamo sempre fatto, non soltanto sulle scuole, sul centro sportivo, non abbiamo vinto un bando, abbiamo stanziato dei fondi che poi sono stati congelati, non sono stati effettuati gli interventi di cui avevamo già la progettualità, però, come dire, ci mettevamo il nostro, avevamo il nostro piano B. Qui sembra che di piano B per questi interventi non ci sia, a meno di beccare questi 600.000 euro regionali. Non so,
Ma io penso che il fatto che manchi il piano B deriva proprio dal fatto che non ci sia la visione, nel senso che se vuoi portare avanti una strategia, se credi nella riqualificazione del parco, pensi a un progetto, partecipi a un bando, e se il bando non lo vinci hai un'alternativa per proseguire hai pensato all'alternativa per proseguire, certo, su questa strada, perché il tempo passa, il tempo corre, è passato un anno quasi un anno ormai dal mandato, contando che agosto praticamente è un mese in cui no, non si fa niente, e quindi il tempo stringe in realtà, e via via se ne renderanno conto, ce ne siamo resi conto noi di quanto tempo ci è voluto per fare i vari interventi. Io l'ho ricordato anche in consiglio, proprio in riferimento alle facciate, ho proprio detto è un peccato, perché anche il tempo è una risorsa. E non aver mandato avanti il rifacimento delle facciate, che a quest'ora sarebbero state terminate, per attendere, alla fine ha portato a questo. Adesso è passato un anno, le facciate non ci sono e chissà quanto aspetteremo per vederle sistemate.
Soprattutto inaugureranno molto probabilmente l'auditorium, che noi attendiamo certo. Da quanto? 10 anni probabilmente? Almeno 5. Almeno
sì, 5-6 anni.
E lo inaugureranno senza le facciate riqualificate. Cosa
che era
invece...
l'obiettivo, arrivare all'inaugurazione della sala polifunzionale con le facciate sistemate.
Diciamo che l'obiettivo era di partire il prima possibile dalla sala polifunzionale, perché noi certo. Quando abbiamo lasciato l'amministrazione ci risultava mancasse un mese per avere l'ok al completamento dei lavori.
È passato un anno
a metà luglio, quindi vuol dire a metà novembre, a metà luglio 7 mesi, 8 mesi.
Sì, e purtroppo si accederà alla sala dall'ingresso, dall'info point, la cui facciata è sostanzialmente inguardabile.
Assolutamente, ma perché era uno dei lotti dell'intervento che mancava da realizzare. Esatto. Avevamo messo i soldi a bilancio, loro hanno detto ma no, non usiamo subito questi soldi, cerchiamo un finanziamento maggiore per fare tutte le facciate. E quando fai un all-in su un intervento del genere rischi di perdere tutto.
Mi aspetto infatti che la gara la pubblichino subito, anche perché il progetto esecutivo c'è,
appunto.
Quindi devo solo pubblicare la gara e la facciano, e speriamo che da qui a, che ne so, alla prossima primavera questa facciata della Ovest sia
possa completata. Essere realizzata.
Ma assolutamente, ma poi vabbè, ci sarebbe tantissimo da dire anche appunto sul tema della visione, il lavoro del parco storico, cioè che non è, quando tu progetti un intervento del genere da 2 milioni, che probabilmente cambia il volto del polmone verde della città, lo fai cercando una partecipazione maggiore con la cittadinanza, un'informazione. Io ricordo il giorno che ho visto pubblicato sul laboratorio il progetto della riqualificazione del parco storico, ho detto, caspita, ma chi l'ha mai vista sta cosa? Chi l'ha mai sentita? Chi ha mai saputo che qui doveva essere fatto un intervento del genere? Non era nemmeno, come dire, un tema da campagna elettorale, non era un tema, e quindi insomma.
Va bene, dai.
Passiamo avanti, perché ci
sarebbe
da parlare.
Un argomento troppo, dove invece con la maggioranza siamo riusciti a trovare sintonia, e credo in modo positivo per la città. Nell'ultimo consiglio comunale è stato votato all'unanimità un ordine del giorno che abbiamo presentato noi come Partito Democratico, Desio Libera e Desio Viva. Sul quale con la maggioranza si è trovata una convergenza, dopo diremo anche quali dei contenuti, ci sono stati dei piccoli aggiustamenti e il risultato è stato quello di averlo votato all'unanimità. Di cosa parlava questo ordine del giorno? Che ricordo è un atto di indirizzo e di impegno per la giunta che diventa vincolante, quindi il Consiglio Comunale ha dato un mandato chiaro e preciso all'amministrazione, che ovviamente si occupa degli aspetti operativi, su come dove deve operare sul progetto Metro Tranvia. E la posizione unanime del Consiglio Comunale di Desio è stato che l'amministrazione deve portare e perseguire questo progetto per fare in modo che venga realizzato il prima possibile. Sapete che c'è stata un paio di mesi fa una commissione in cui sono venuti i tecnici di Città Metropolitana e del Ministero dell'Infrastruttura a parlarci e raccontarci del progetto. Ci sono degli aspetti soprattutto che riguardano la sistemazione della linea dismessa che non sono ancora pienamente definiti, però è chiaro e concorde il fatto che tutti noi vediamo come, così come avevamo portato avanti noi la progettazione di quell'intervento, il tratto dismesso come un asse portante ciclopedonale a servizio della città, e quindi il progetto di riqualificazione è comunque coerente con questa possibilità, perché ricordiamo, Metro Tranvia non ci riqualificherà il centro, ma semplicemente sistemerà il tratto dismesso. Il tratto dismesso riguarda la striscia che certo. Coinvolge i binari, quindi quel tipo di sistemazione deve essere coerente con una progettazione come dire, complessiva esecutiva. Progettazione complessiva esecutiva di recupero del centro storico che noi abbiamo lasciato, perché non dimentichiamoci il progetto con i lotti. Anche nell'intervento in consiglio comunale io ho ribadito come sia fondamentale che almeno il nodo di via Manzoni, via Garibaldi e via Bengasi, dove la pista ciclabile passerà da sede propria a sede promiscua, venga sviluppato dall'amministrazione, così come anche il tema della rotonda di via Due Palme, Corso Italia, che deve essere affrontato. Ecco, direi che in questo tema siamo riusciti a portarlo sul tavolo, perché non dimentichiamoci che la richiesta di convocazione della commissione per illustrare il progetto, non per far polemica, l'abbiamo presentata noi.
Ci è voluto un po' di tempo per riuscire ad averla,
però da questo punto di vista credo che sia stato un contributo positivo che abbiamo portato, e questo, permettetemi, tolgo anche un sassolino alla scarpa, anche a dimostrazione e prova che noi non è che stiamo facendo posizione ideologica su questa amministrazione. Noi abbiamo amministrato per 10 anni, abbiamo cuore d'Esio, no? E credo che l'abbiamo dimostrato. Poi abbiamo portato avanti delle idee e delle visioni che magari non a tutti piacevano, ma questo fa parte della vita. Ma da qui a dirci che noi stiamo facendo i rosiconi e quant'altro, ecco, avremmo fatto ben altre cose, ad esempio su metro tranvia o anche su Pedemontana, dove il tema l'abbiamo posto noi. Quindi sui temi, quelli fondamentali, noi abbiamo la nostra linea, la nostra visione. Siamo riusciti in questo anche a coinvolgere l'amministrazione attuale. Credo che questo sia l'atteggiamento di una opposizione che si muove in modo responsabile e soprattutto coerente e consono al proprio ruolo. Questo non vuol dire che siamo degli yes men e dei yes women, perché se poi qualcuno in consiglio comunale non risponde e cerca di delegittimare i diritti fondamentali della democrazia, noi è chiaro che alziamo le barricate, certo. Ma questo sia chiaro, non a tutela nostra ma a tutela di tutti, perché noi fino all'altro ieri eravamo maggioranza e certi comportamenti non ce li siamo mai presi, no? Di conseguenza oggi che siamo minoranza tuteliamo il diritto della prossima minoranza, che ci auguriamo non sia la nostra, di poter chiedere e avere risposte su qualsivoglia tema voglia presentare. Quindi diciamo che su metro tranvia adesso la questione è solamente il tempo. Ci hanno detto nella riunione che da qui a fine anno dovrebbero iniziare i lavori, nella riunione di commissione che abbiamo fatto. Di sicuro la posizione del Comune di Desio è concorde e coerente, è assolutamente in linea con quello che sono state le nostre posizioni degli ultimi anni. Ricordo che il progetto di recupero della linea dismessa non esisteva, quindi è fuori dall'aspetto convenzionale. Il lavoro in tutti questi anni, con tutte le difficoltà di questo caso, che abbiamo portato avanti noi, è stato quello di realizzarlo. Siamo arrivati sostanzialmente a un 90% abbondante, ci sono dei dettagli, abbiamo passato il testimone è stato preso, ci si è concordi sul portare avanti in modo coerente. Ci auguriamo che questa cosa a questo punto vada avanti nel modo più celere possibile.
Speriamo bene. Jennifer?
Speriamo bene, sì.
Cosa sì. Ci dici?
Ma allora, in chiusura diciamo che parliamo anche di un altro tema che è tornato in consiglio anche nell'ultimo consiglio, nella fase delle comunicazioni, in cui ho appunto fatto una comunicazione a nome del nostro gruppo per ricordare la morte di Chloe Bianco, che era una donna transgender e un'insegnante che è morta dandosi fuoco. Perché abbiamo scelto di fare questa interrogazione? Perché qualche consiglio fa avevamo proposto un ordine del giorno sul patrocinio del Pride, e in quell'occasione, in cui io vi esorto, e lo farò sempre ogni volta che parliamo di diritti, a recuperare gli interventi della maggioranza, in quell'occasione sono stati utilizzati termini come carnevalata, come non adeguatezza, diciamo, di un evento di quel tipo per un patrocinio, per un patrocinio. E quindi quando ho letto
rispetto
dei diritti di tutti e non solo di una parte, che è una cosa che ormai ci sentiamo dire anche quando parliamo insomma dei migranti, è interessante analizzare questa, sì. Un giorno lo faremo, dovremo dedicargli una panchina alla trattazione di questo argomento.
Ma questa retorica,
esatto.
Quella dello molti amici, no? Poi aggiungi cosa, vabbè, comunque.
Esattamente. Quindi abbiamo voluto ricordarlo, abbiamo voluto ricordare questa insegnante che purtroppo ha dovuto lasciare il proprio posto di lavoro perché era stata relegata, era stata passata dall'insegnamento a lavori di segreteria, quindi non poteva avere il contatto con gli studenti, perché il suo comportamento era stato ritenuto scorretto e responsabile perché aveva comunicato ai suoi studenti proprio questo cambiamento di genere. E la comunicazione appunto mirava a ricordare che cosa? Ricordare che avevo tratto spunto per farla appunto da un post dove si diceva che Chloe Bianco muore ogni volta che qualcuno parla di carnevalata, di incompatibilità con i nostri valori e di distanza dalla nostra educazione alla famiglia. E quindi quando ho riletto di nuovo questo termine carnevalata mi è venuto in mente il Consiglio Comunale di Desio. E soprattutto mi è venuto in mente uno degli interventi che è stato fatto da un consigliere di maggioranza della Lega, anzi dalla capogruppo, che ha parlato di persone con la P maiuscola. E quindi mi sono chiesta, ci siamo chiesti se in questo caso questa persona sarebbe stata considerata una persona con la P maiuscola oppure no. Abbiamo imparato in Consiglio Comunale Adesio che esiste questa distinzione, perché francamente abbiamo sempre pensato che esistessero solo le persone e invece no, e quindi adesso quando leggiamo alcune cose ci chiediamo: ma ricadranno in una categoria o ricadranno nell'altra? Per noi, lo ribadiamo, esistono solo le persone. Il patrocinio del Pride per noi significava, come ho detto nell'intervento, la protezione delle istituzioni. Chloe Bianco meritava la protezione delle istituzioni, non l'ha avuta e purtroppo ha deciso di mettere fine alla propria esistenza. Noi dobbiamo ricordarlo sempre, perché dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità perché casi come questo non succedano e perché le persone tutte, non solo una parte, non restino da sole in certe situazioni.
Non dimentichiamo che le istituzioni, tra virgolette, siamo anche noi, perché poi la protezione della comunità spetta a ciascuno di noi e la comunità è fatta di tutte le sfaccettature possibili, e quindi anche noi come comunità non abbiamo protetto Chloe, non solo le istituzioni, perché nel momento in cui è stata derisa o è stata messa la gogna per il suo modo d'essere, per essere se stessa, siamo noi come comunità che non l'abbiamo protetta, e quello che è successo a lei domani può succedere a chiunque altro, e quindi è una difesa nostra, non è una difesa solo di alcuni, è la difesa della comunità.
Peraltro un'altra cosa che io ricordo della discussione sull'ODG del Pride era che riemergeva continuamente la distinzione tra diritti civili e diritti sociali, no? La sinistra si occupa di diritti sociali, il caso di Chloe Bianco è emblematico di quanto una cosa sia esattamente collegata all'altra. Chloe Bianco, per poter difendere un proprio essere cioè, a causa della transizione, ha perso tutti i diritti sociali che la Costituzione dovrebbe riconoscerle. Ha perso il lavoro perché è stata declassata, ha perso la casa, è rimasta da sola e quindi sostanzialmente ha perso tutta quella protezione che invece lo Stato deve garantire ad ogni cittadino. E io sono convinto che più si va avanti a dire che diritti sociali e diritti civili sono in contrapposizione e bisogna dedicarsi agli uni anziché agli altri, più in realtà facciamo un danno a noi stessi e alle persone che invece dovremmo proteggere.
Certamente. Per chiudere, io volevo ricordare comunque alle persone che ci seguono, volevo ricordare che ad Esio abbiamo fortemente voluto ed è stato aperto lo sportello dedicato proprio alle persone che hanno, alle persone della comunità LGBT che hanno problemi, che vogliono anche solo delle informazioni per capire come poter fare delle cose, come poter approcciare certe situazioni, che vogliono dei consigli o anche dei pareri, e quindi vi esortiamo comunque a utilizzarlo. È stato aperto apposta per supportare le persone che appunto ne hanno necessità. Lo sportello ancora esiste.
Personale qualificato.
Certamente, gestito da personale direttamente da personale qualificato, quindi non esitate, non abbiate timore di accedere a questo servizio.
E niente, abbiamo concluso per oggi, non so,
forse. Ma chiudiamo con un augurio per tutti gli amici musulmani, perché oggi è una festa importante, però non vorrei fare una gaffa, mi sembra sia la festa del sacrificio, mi auguro di non aver fatto la gaffa.
Te ne prendi la responsabilità, perché l'hai voluto.
Allora, Eid Mubarak a tutti i nostri amici e fratelli musulmani, proprio in questo spirito di comunità, no? Perché la comunità è fatta di tante sfaccettature, e tra le tante sfaccettature c'è anche avere credi differenti, religiosi differenti, e come tali ognuno degno di rispetto e di libertà di potersi esprimere in modo pieno.
Assolutamente, ricordiamo, per la settimana non abbiamo grandi avvisi da fare, se non che lunedì dopodomani al Circolo Briani terremo la nostra assemblea del circolo locale del Partito Democratico alle 9 al circolo Briani via Fratelli Cervi, dove c'è la nostra
alle
sede
21,
alle 21 ovviamente alle 9 del lunedì, però insomma ci vuole anche un bel coraggio a presentarsi e quindi niente, ovviamente ai nostri simpatizzanti oltre che ovviamente agli iscritti del circolo rinnoviamo l'invito, perché le assemblee nei circoli così come nei partiti in generale sono proprio momenti in cui ci si dice dove siamo e dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare
e soprattutto
prossimi...
è importante farle, perché nel momento le fai, le fai in modo aperto, pubblico e trasparente, vuol dire che condividi, anche questo è un modo di essere comunità,
sì,
no?
Sì, sì, e che vuoi costruire insieme a tutta la tua comunità il percorso da, da realizzare. Abbiamo appuntamenti importanti davanti, perché l'anno prossimo sarà un anno ricco di appuntamenti elettorali, avremo le elezioni politiche, le elezioni regionali e quindi la strada, come dire, da fare insieme è quanto mai importante, quindi venite se
venite,
siete...
Venite, partecipate e intervenite, perché ci sarà spazio per gli interventi e quindi qualsiasi cosa abbiate da dire al Partito Democratico e a noi anche che siamo in amministrazione in questo momento, se sarete i benvenuti.
Magari queste dirette non vi piacciono, potete venire a dircelo direttamente.
Te a non chi piace. Le taccagni non mi piace.
Esatto, lascio il testimone a qualcun altro per le prossime. E non abbiamo altri avvisi, quindi ci salutiamo, ci vediamo sabato prossimo.
Ringraziamo
ciao.
Marta Sicurelli che ha fatto il regista,
sta facendo la regia,
che invece fa lo spettatore.
Fa l'ombra.
E non ha fatto neanche la clac.
È vero, dai venite, venite un attimo, facciamo... L'unica volta che ci siamo tutti insieme,
l'unica volta che abbiamo il regista.
Abbiamo il regista.
Gerosa che è un po' spettinato, non si è fatto la barba. Dai, metti
eccolo
dietro,
qua, dai, fatti vedere. Ma che bello! Una...
Ciao a tutti, chiudiamo.
Poi faremo lo screen, così almeno avremo la foto
del profilo.
Tutti
i
consiglieri comunali
in outdoor invece che in sala consiglio.
No, perché dice che non ci vediamo più? Settimana prossima ci dobbiamo vedere. Sabato
prossimo saremo ancora
tutti insieme. Va bene.
Ciao a tutti.
Ciao,
ciao.
Spegni la telecamera.